Ave Maria, cari amici, ben trovati a tutti voi qui nella nostra consueta trasmissione del mercoledì mattina dedicata al Catechismo della Chiesa Cattolica in compagnia di Padre Giampio, che saluto. Ave Maria, Padre Giampio.
Ave Maria, Mosè, cari radioascoltatori, una santa giornata a tutti, Ave Maria.
E dopo, diciamo, qualche settimana che abbiamo trascorso nel sesto comandamento, questa mattina iniziamo il settimo comandamento, non rubare. Così, padre, mi viene in mente subito quella famosissima frase di padre Pio, che già negli anni 60 appunto prevedeva e soffriva anche per le attuali situazioni della nostra generazione. E ne parlava anche con delle parole abbastanza pesanti, ecco, e diceva appunto che la nostra epoca si sarà caratterizzata come confusione di idee e predominio di ladri. Per cui lui ci aveva già dato la ricetta di quello che sarà avvenuto poi sempre in maniera sempre più esponenziale.
Il buon padre vuole sempre un po' mettere in guardia i figli su quelli che possono essere un po' gli attacchi o le malattie che bisognerà affrontare, quindi prendere anche delle cure adeguate. Andiamo sul compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica e iniziamo il numero 503. Che cosa enuncia il settimo comandamento?
Esso enuncia la destinazione e la distribuzione universale e la proprietà privata dei beni e il rispetto delle persone, dei loro beni e dell'integrità della creazione. La Chiesa trova fondata in questo comandamento anche la sua dottrina sociale, che comprende il retto agire nell'attività economica e nella vita sociale e politica, il diritto e il dovere del lavoro umano, la giustizia e la solidarietà tra le nazioni, l'amore per i poveri.
Bene, al compendio rimanda ancora al Catechismo della Chiesa Cattolica che un po' esemplifica questo che abbiamo ascoltato, come dice il settimo comandamento, proibisce di prendere e di tenere ingiustamente i beni del prossimo, di arrecare danno al prossimo nei suoi beni, in qualsiasi modo, e prescrive la giustizia e la carità nella gestione dei beni materiali. Noi eventualmente siamo un po' più abituati con questo settimo comandamento a limitarci un po' o a soffermarci su quel proibisce di prendere o tenere ingiustamente i beni del prossimo o recare danno. Abbiamo visto un po' come enuncia il compendio, come si estende a tante altre priorità, particolarmente un po' abbraccia tutto quello che è un po' quella che viene chiamata la dottrina sociale, la distribuzione universale, la proprietà privata, il rispetto delle persone, del loro bene, dell'integrità della creazione. Ovviamente sono abbracciati e toccati tanti tanti punti molto molto sensibili, perché vogliamo un pochino, pian pianino, un po' dare un'occhiata per poter meglio comprendere e sempre meglio un po' seguire il nostro Signore Gesù. Il settimo comandamento proibisce di prendere o tenere cose che sono degli altri. In quale modo possiamo prendere le cose degli altri in un modo sbagliato? Possiamo individuare quattro tipi di furto, quattro tipi di appropriazione indebita, se vogliamo un po' chiamare così. Il furto vero e proprio, l'abbiamo sentito tante volte anche chiamato come latrocinio, la rapina, con la frode e l'usura. Il furto vero e proprio è un po' togliere la roba altrui nascostamente o con destrezza. Magari sei lì al mercato, ti accorgi, oh, non trovo più il portafoglio, non trovo in tasca, non trovo più il portafoglio nella borsetta, un po' così, danno il colpettino e ti portano via tutto. C'è chi va a scuola un po' per fare queste cose, un po' chiamiamo i borsaioli, i maraiuoli, e i ladri così. Ancora però c'è anche un altro modo in cui deteniamo delle cose, prendiamo delle cose che non ci è lecito. Magari qualcuno che lavora presso le famiglie per le pulizie o i domestici e prendono delle cose che sono in casa o altre o il denaro. Magari anche i figli che portano via delle cose ai genitori, o le spose, o qualcuno che porta via qualcosa o del denaro con pregiudizio della famiglia. Ancora possiamo vedere gli operai o gli artigiani che non stanno secondo i patti, oppure tengono qualcosa a danno dei loro datori di lavoro, chiaramente anche quei datori di lavoro che dopo non pagano la giusta mercede. Gli addetti ai magazzini che si appropriano delle merci in deposito, tutti coloro che portano via dei beni della campagna, vuoi la frutta, vuoi, mi ricordo che un po' mi contavano che nei tempi un po' del dopoguerra andavano nelle campagne dei signori per prendere l'erba medica da dare ai conigli, allora prendevano, alcuni le prendevano un po' a mano, altre col falcetto, e facevano proprio delle razzie un po' così per dare da mangiare ai conigli che tenevano, così non avevano di che dargli da mangiare. Anche questo non è corretto. Se poi questo furto avviene su cose sacre o avviene in un luogo sacro, allora questo furto diventa un aggravante, diventa furto di cose sacre, diventa anche sacrilegio. E questa aggravante cambia anche la specie del peccato per la sua malizia, e deve essere anche specificata quando ci si confessa di queste cose qua. Quindi queste cose qui fanno un po', possono un po' rientrare in quelle che noi chiamiamo un po' nel furto vero e proprio. Ancora questa cosa qui può avvenire quando un po' non ci troviamo soddisfatti di quello che ci sembrava di dover ricevere, e vogliamo fare un po', aggiustare le cose a modo nostro, un po' nella morale possiamo sentire questo termine di compensazione occulta, e quindi diventa sbagliato quando non ci sono ragioni che rendono lecita questa compensazione occulta. Cioè, ad esempio, non mi sembra giusto quello che mi spettava o non mi hanno pagato e mi prendo qualcosa per fare pari. Bene, questa può essere lecita quando il prendere al debitore quello che un po' equivale al credito che si ha verso di lui, però bisogna che ci siano alcune condizioni perché questa compensazione sia ragionevole. Ad esempio, che il debito sia certo, che non ci sia altro mezzo per riacquistare il proprio avere, come anche ricorre ai tribunali, che per quanto si può si prenda sempre roba della medesima specie. A questo punto, quindi, chi magari lavora presso un datore di lavoro, gli operai, se stessi credono che un po' il loro stipendio sia troppo basso, a questi non è lecito fare questa compensazione occulta, dovrebbero un po' accontentarsi di quello che era stato statuito. Un altro tipo di furto, che individuiamo sempre sotto il settimo comandamento, è quella che viene chiamata la rapina, e questa consiste nel prendere la roba di altri con violenza, con abuso di potere. Abbiamo sentito in questi giorni quelli che un po' vanno lì con un coltello, con un'arma da fuoco, così sfregiano uno, gli portano via il telefono, gli prendono via la borsetta, e quindi è sempre un furto, però è aggravato, c'è cioè un aggravante, perché c'è anche un'ingiustizia, un'ingiuria contro la persona offesa, e quindi anche questo un po' aggrava il tipo di peccato. Quando quindi diventa questo peccato sotto il termine di rapina, quando si feriscono le persone per derubarle, oppure anche quando c'è un abuso, i debitori prepotenti che potendo saldare i loro debiti offendono i creditori, fanno la parte degli aggressori, oppure anche coloro che tengono in tutto in parte quello che avrebbero dovuto dare ai propri operai, cioè un datore di lavoro che dovrebbe pagare i propri operai e si fa prepotente, trova mille scuse per non dare loro la giusta paga. Ancora quelli che mettono le persone in queste circostanze da dovere dare delle mance, delle tangenti per ottenere giustizia. Un po' viene il pensiero di quella vecchietta che continua a chiedere giustizia al giudice iniquo, e questo un po' rimanda, si fanno un po' esasperato così, dice, no, ti do una bella percentuale se mi dai, mi aiuti un po' in questa cosa qui, che non va bene. E ancora quelli che abusano della forza e del potere per opprimere o eliminare i deboli, un po' questa legge della giungla, quindi si fanno un po' forti del loro astuzia, della loro malizia. Anche questo rientra su qualcosa che molto biasimevole davanti agli occhi di Dio. Ancora c'è la frode, gli imbrogli, che è un po' il prendere le cose degli altri con inganno, e questa un po' la vediamo molto nel commercio, andare avanti e un po' che si sbizzarrisce, penso che un po' anche l'uso delle cose comprate online diventa a volte tanto dispiegarsi di moltiplicazioni di questi imbrogli, di queste cose. Tante volte si viene già imbrogliati davanti a cose che si vedono, si toccano con mano, figurarsi poi quando dico ti vendo questa cosa qui per fotografia, poi invece la fotografia è un po' ritoccata, a volte c'erano un po' delle vignette satiriche, un po' comprando per questa applicazione tu compri, pensi di comprare questa cosa qua e dopo prendi un po' una cosa degradata di X volte. Ancora è frode, sono colpevoli di frode tutti coloro che magari danno la prestazione del loro lavoro, però non si danno tanto da fare nel fare il loro lavoro, o per pigrizia o per negligenza, e sono a contratto per 7-8 ore di lavoro e 2-3 lavoro le faccio leggendo il giornale seduto a prendere a girarmi i pollici invece di fare il mio dovere. Bene, questo rientra anche un po' nella frode, nei propri doveri, o lo faccio magari questa cosa qui un po' con negligenza, con pigrizia. Ancora sono colpevoli di frode coloro che eseguiscono, non eseguiscono quello che avevano per contratto di mettere e di portare a termine, secondo la convenzione fatta. Mi viene in mente, andando in certi posti, quando ero piccolino e andavo in vacanza, vedevo che delle case incomplete, c'era solo lo scheletro, così avevano preso il primo stato di avanzamento dei lavori, poi avevano il secondo piano ancora avanzamento, il terzo avanzamento, poi hanno lasciato così le costruzioni, è solo uno dei tanti esempi che magari ci può venire per la mente. Ancora mancano contro la frode tutti coloro che sono nel commercio e danno della merce cattiva e la vendono per buona, oppure il classico misurare pesi falsi, bilance false, un po' tante volte abbiamo sentito nella sacra scrittura, dice quando verrà i falsi mercanti, i nemici mercanti, quando passerà questo sabato per poter di nuovo incominciare a vendere con le bilance false, con i pesi falsi. Mi sorprendeva sempre in alcuni paesi dove c'è il mercato ancora con le bilance a due pesi. E quando prendevi un po', che ne so, tipo di insalata, quello lanciava con abilità, c'era il peso da una parte, lanciava il cespo di insalata precedentemente sull'altro piatto e questa bilancia andava giù e superava il peso che c'era lì, dopo stava abilmente, lo prendeva subito prima che un po' la bilancia ritornasse al suo punto. Quindi un po' anche questa cosina qui era un po' con abilità fatta e quindi non era proprio quello che era il massimo che ci si aspettava in questo commercio. Ancora si manca di frode, oppure anche quando si danno delle cose cattive, c'è la bella cassetta di frutta che vuoi comprare, la prima fila sopra è tutta bella e sotto è tutta bacata, ma hai comprato tutto come fosse una cassetta tutta buona, è così un po', anche questo qui è uno dei modi di cui le frode, oppure come dicevamo, e ti sembra che sia un prodotto di qualità, se invece è un prodotto scadente. Ancora, tutti coloro che abusano dell'ignoranza, della buona fede degli altri, e quindi vendono la merce a un prezzo più caro, un po' i furbacchioni. Quanto costa questa cosa qua? Aspetta che ci vediamo in faccia, ti ho guardato un po' nella pupilla degli occhi, a te ti aggiungo. Altro, faccio un rincaro del 50% di guadagno rispetto a quello che facevo sugli altri, così ho trovato un po', e così mi metto il pollo da stennare, queste cose qui. Oppure chi abusa se hai necessità, hai bisogno, c'è uno sturo lavandino da 5 euro, e però se la casa che è allagata così, te lo vendo a 50, un po' ci faccio la cresta così. E anche questa cosa qui è qualcosa che non piace a Gesù. E anche frode è pagare con banconote false. Oh, guarda qui questo, sì, te lo compro, ecco qua, guarda questa banconota fresca di giornata, se l'ho lasciata appena asciugare stanotte sul filo della biancheria, così c'era un estime, quello di Totò, che quando facevano i falsari poi per starci dentro avevano fatto la banconota invece delle 2000 lire o delle 1000 lire, avevano fatto 1200 lire perché insomma non ci stavano con solo 1000 lire, gli veniva a costare un po' di più la banconota o qualcosa del genere, insomma. E anche oggi un po' si moltiplicano le banconote che non sono buone. Ancora frode, chiaramente falsificare i documenti o le scritture dei contratti. Usare l'imbroglio per rendere più fruttuose certe operazioni. Ancora frode quando usano astuzie o furberie per sorprendere, per ingannare la carità altrui. Questo qui è un bonaccione. Aspetta, aspetta, che gli tocchiamo il cuore per toccargli anche il portafoglio, e quindi si inventano necessità o fingono malattie che non hanno e per defraudare le persone un po' più caritatevoli, anche così defraudano chi sono veramente i veri bisognosi. Anche tutte queste cose qua e tante altre che un po' possiamo racchiudere in questi esempi che possiamo un po' portare, ci fanno un po' pensare a quella che può essere la prova.
Padre,
Sì, Mosè.
scusi se intervengo, però visto che lei ha fatto questa bella nomenclatura delle tipologie di furto, di imbrogli, di frode, che insomma ovviamente sono tutte vere, siccome in questi giorni leggevo un passaggio di un testo di un sacerdote del secolo precedente, e mi sembrava esagerato un preludio che lui aveva fatto, un volumetto appunto sul settimo comandamento, però dopo tutto questo elenco che ha fatto lei, dico, sì, no, beh, questo aveva veramente ragione. Se posso lo leggo, perché è molto simpatico, anche perché è una cosa di un vecchietto che appunto questo sacerdote incontra questo vecchietto, siamo negli anni 1960 circa, e appunto dice, mi raccontava le sue avventure, insomma. Dice, io sono di 90 anni e voi ne avete 40, il sacerdote aveva 40 anni, questo signore anzianotto ne aveva una novantina, però dice, non dimenticate ciò che vi dico, la società è un ammasso di ladri, e ladro chi vende, perché falsifica la merce e pretende più del giusto, e ladro chi compra, non volendo pagare quanto deve. E ladro il datore di lavoro perché riduce la paga all'operaio. E ladro l'operaio perché non compie con coscienza il lavoro. E ladro chi dà denaro in prestito esigendo troppo interesse. E ladro chi ha avuto il prestito perché non vuole restituire. Appunto terminava dicendo, ma qua oggi sono tutti ladri oggi, ma ai miei tempi, aggiungere il vecchietto, non c'era più coscienza. Quindi penso che il problema maggiore sia appunto quello della coscienza e forse, non so, anche del timore di Dio, no? Perché sapendo poi che, ecco, magari poi lei ha fatto veramente un elenco, cioè, quotidiano di situazioni che nel quotidiano succedono sicuramente, e poi ce ne saranno sicuramente altre che magari non arriviamo neanche a pensarle, perché effettivamente chi ha certi imbrogli in testa, in alcuni casi sono quasi irraggiungibili certi imbrogli, da pensarli.
E a volte
Ma
sembra
come
quasi che qualcuno non dorma neanche la notte per pensarsi cosa inventare per ingoiare il prossimo, o quale modo
bravissimo.
di trarne il profitto. Mi sembra un po' da questo elenco che faceva questo novantenne qua, così, dove chiedo, un po', si potrebbe un po' riassumere che ognuno cerca di portare acqua al suo mulino. In tutte queste, chiaramente, ognuno cerca di appropriarsi delle cose di questa terra per un suo vantaggio, anche se dopo il fine non giustifica i mezzi. E chiaramente il problema quale diventa? Certamente se scende questo santo timore di Dio e questo pensiero del giudizio di Dio, perché diceva Sant'Agostino, basterebbe per farsi santo i novissimi e particolarmente meditare sul giudizio. Dovrò rendere conto a Dio di questa cosa qua. Come vorrei che la valutasse davanti al cospetto di Dio? E quindi basterebbe solo pensare a questa cosa qui per agire più rettamente, il datore di lavoro dare la giusta paga a quello che hanno dato il suo lavoro e quelli che invece prestano loro il servizio di lavoro e farlo con diligenza, farlo migliorare, farlo con coscienza. E quelli che vendono cercare di dare un giusto prezzo, ulteriormente ricordando che devono anche mangiare su quello che stanno, devono guadagnare però il giusto, e quelli che comprano cercare anche loro di dare il giusto su quello che è il valore della cosa. Ovviamente sarebbe molto molto meglio. Penso che queste cose qui un po' sono da quando è un po' iniziato il commercio e quando qualcuno è iniziata l'avidità del commercio, e questo è un po' qualcosa di molto 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 antico. Forse chiaramente c'era in minore quantità, perché è una minor quantità occasione di scambi come li troviamo oggi, ma un qualcosina c'era già, e soprattutto è un crescendo inversamente proporzionale a quanto diminuisce il santo timore di Dio e la retta coscienza. Se ricordiamo come una volta si diceva che tra i nonni bastava una stretta di mano per concludere l'acquisto di una casa o di un terreno o di buoi o di mezzi agricoli per il lavoro, bastava una stretta di mano tra i due ed era un patto inviolabile, perché si parlava del proprio onore. Qua ormai l'onore umano è sceso al di sotto dei tacchi tante 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 volte, quindi proprio non c'è più quella felicità, un po' quell'inciso iniziale di Padre Pio che è dato, ma se un po' si riattualizza, si moltiplica in queste circostanze, una società in cui perdita di valori, scatto fascio, perdita di ideali e predominio di ladri, e non vorrei nemmeno nascere nel vostro secolo, non potevate nascere in un secolo peggiore, quindi un po' si è accentuato probabilmente, un po' i santi avevano già questa lungimiranza, questa visuale dall'alto, molto in alto, che permetteva un po' di comprendere quale tutto questo per l'idolatria del denaro, l'idolatria del successo, del potere, di farsi una bara alla fine un po' più con le maniglie d'oro, gli porta tanti un po' di dimenticarsi di questo.
E c'è una bella frase anche dei proverbi, no, che ho letto questi giorni, che appunto diceva: è meglio poco con giustizia che grandi entrate con iniquità.
È vero.
Ce lo dimentichiamo troppo spesso. Se lei è d'accordo, padre, siamo diciamo a metà della via, possiamo dare una piccola pausa, fare una piccola pausa.
Lasciamo un po' di pausa prima di ritornare a questo settimo comandamento, va bene, Mosè?
Grazie. Sì, cari radioascoltatori, siamo nella mattinata del mercoledì, siamo in diretta. Ora faremo una piccola pausa e chi vorrà fare delle domande al padre può chiamare allo 0825 444 391, o usando anche WhatsApp, sempre con lo stesso numero. A tra poco. Ave Maria. Ave Maria, eccoci di nuovo in diretta, dopo questo bellissimo stacco musicale. Se il padre vuole continuare o vuole che passiamo al punto successivo.
Sì, alcune cose ancora da completare, grazie Mosè, sempre qualcosa che va sempre direttamente su quella rapina, è anche un po' l'usura, un po' qualcosa che sembra un po' da altri tempi, ma la vediamo ancora purtroppo molto molto frequente anche giorno oggi. Cos'è l'usura? Esige senza legittimo titolo un interesse illecito per denaro prestato, abusando del bisogno o dell'ignoranza altrui. Precedentemente, anticamente, la Chiesa non accettava l'interesse per il denaro prestato, perché diceva, partiva dal principio che il denaro non è fruttifero. Poi, essendo andato avanti il proverbio il tempo è denaro, ecco che loro un po' si circostanziano di questo denaro, è stato tollerato questo interesse. Però quando questo interesse è superiore un po', questo interesse che si richiede è superiore a quello che si trova in commercio di un pochettino di più, penso di 10 punti, un 10% di più di quello che è attualmente nei tassi di credito. Esempio, se io metto in banca e mi danno l'1%, in teoria un tasso dell'11% o 13% di interesse nel caso che chieda dei soldi, dovrebbe già rientrare, mi sembra, sull'usura, più o meno verso il punteggio in cui rientra l'usura. Comunque, diciamo che quando si esige un interesse troppo alto. E questo qui capita e capitava molte volte nei privati. Quando uno non aveva possibilità di accedere ai crediti tra le vie normali che erano le banche, avviene anche un po' tra adesso, molti ci sono questi crediti e questi prestiti che ti fanno a tassi inizialmente agevolati, ma dopo diventano qualcosa di prolungano con la moltiplicazione di quote da versare, quindi vanno un po' avanti, sono un po' tutte queste forme che a volte più o meno tollerate e vanno avanti, ma c'è proprio anche chi se ne approfitta con tassi altissimi, approfittando della necessità di delle situazioni di persone che non potevano avere. Ecco che loro come sono nati dopo anche i monti di pietà, proprio per contrastare tutte queste cose dell'usura. Mi ricordo già un po' come se leggiamo anche i tempi di San Bernardino, come scherzava contro gli usurai a Sant'Antonio di Padova, siete rapaci, il cuore dell'usuraio, quel famoso usuraio di Padova che nella sua avidità aveva fatto tanto tanto male e lo stavano portando dopo la sua morte a dargli una sepoltura ecclesiastica, dice non portatelo colui che è già sepolto all'inferno, dice dov'è il suo tesoro e il suo cuore, vanno ad in casa a fare vedere un attimino cosa è Sant'Antonio e dentro la cassaforte il loro scrigno c'era ancora il cuore pulsante di quell'usuraio, fanno una prova e fanno un'autopsia e lì sul momento e vedono che questo usuraio era senza cuore, quindi questo miracolo è venuto un po' a vedere come quelle ingiustizie che si commettono con l'usura così non sono gradite al Signore e non ci portano alla strada della felicità del paradiso. Ancora diventa usura, però anche quell'astuzia di quelli che un po' rincarano il prezzo dei beni di prima necessità, approfittando delle schifezze del prossimo o fanno un ingiusto guadagno vendendo le merci ad alto prezzo. Io non voglio entrare in polemica, non so se qualcuno che vende, tanto per dire, anche i beni per riscaldare e aumenti i prezzi in base al mercato, pur avendo ricevuto, avendo a disposizione lo stesso prezzo degli altri anni, ma lo vende duplicato, triplicato, se anche questo è un rincaro che non rientra a prezzi di usura. Il Signore ne farà la resa dei conti. Ancora l'usura, la troviamo tanti condannati in tanti passi della Sacra Scrittura. Il Levitico, se il tuo fratello è impoverito, impotente a sostenersi, non prendere usura da lui né più da quel che gli è stato dato. Ancora Gesù dice: fate del bene, prestate senza sperarne un vantaggio da questo, e riceverete una mercede nel regno dei cieli. Ancora, cosa possiamo dire? Queste quattro specie un po' di furto, che sono un po' frequenti anche tra i cristiani, che hanno origine dalla cupidigia, dal quel vizio capitale che è l'avarizia, e dobbiamo un po' riguardarci e stare un po' tanto attenti. Ancora c'è sempre questo passo del catechismo, un po' del 2401, il comandamento proibisce di prendere, abbiamo visto un po' questi quattro modi illeciti di prendere, e anche di tenere ingiustamente i beni del prossimo. Cosa vuol dire tenere ingiustamente i beni del prossimo? Questo settimo comandamento non proibisce solo di togliere ingiustamente le cose altrui nei diversi modi, ma anche con altri modi, cioè tenere ingiustamente le cose altrui e procurare danno ingiusto al prossimo nella roba, e anche la cooperazione al furto e ogni ingiustizia fatta al prossimo. E queste qui sono un po' sempre altre violazioni di quel diritto di proprietà che parlava il Catechismo numero 2401. È proibito tenere ingiustamente i beni del prossimo o arrecare danno al prossimo nei suoi beni in qualsiasi modo, e prescrive la giustizia e la carità nella gestione dei beni materiali. Allora, vediamo un po' tenere le cose tenerle ingiustamente le cose altrui. Diciamo che non è solo colpevole chi un po' si accapara delle cose degli altri, ma anche chi occultamente o manifestatamente o con violenza tolgono le cose del prossimo, ma anche coloro che le detengono. Tante volte ci dice che ci sono dei ladri in guanti gialli che non figurano ladri, eppure lo sono, e sono più numerosi perché un po' sembra che un po' le cose esternamente non si veda. Sai, un conto vado a rapire con un coltello, con un pugnale, con una rivoltella in banca, mamma mia che vergogna, così mi vedono tutti, mi vedono telecamere, così. Invece altre cose, e tienimi tu queste cose qua che le ho rubate, è un po' anche questo è qualcosa di sbagliato. Quindi coloro che tengono ingiustamente le cose degli altri, tanto chi tiene le cose rubate, ma anche tanto chi se le tiene nel magazzino, le cose che non gli appartengono. Perché sia nel primo caso che nel caso di chi detiene quelle cose, viene privato il proprietario di disporre liberamente di tutte queste cose. E ancora messo davanti questo principio, possiamo un po' comprendere i modi in cui uno si può essere ritenuto ladro per detenere le cose altrui. Facciamo conto di quelli che possono pagare i debiti oppure non si mettono in grado di pagarli con il darsi cura di guadagnarli lavorando, e quindi attraverso l'occhio, oppure quello che ho lo stesso, le cose che dovrei istituire e rimando. Quelli che non rendono ciò che fu loro affidato a titolo di deposito, è stato dato questa cosa qua in deposito e non te la restituisco. coloro che approfittano degli sbagli facili nei bilanci, nelle cose, nei conteggi, nel pagamento dei conti. Coloro che hanno avuto qualche cosa per qualche tempo e prima gli era lecito e poi continuano a tenerla anche cessata la buona fede, di uno che ha comprato della merce senza il sospetto che questa cosa fosse rubata. Beh, finché è buona fede queste cose le potrebbe anche ritenere, ma se viene a sapere che quella roba è di altri, è stata rubata, dovrebbe restituire, se no diventa anche lui detentore di cose rubate. Ancora un altro caso potrebbe essere di coloro che non rendono conto dei beni che ricevono da amministrare, nella parabola nel Vangelo Gesù dice quelle iniqua gente che aveva il padrone di casa che gli ha affidato tutti i suoi beni e lui ci gioca per avere amici sulla terra che lo accolgono invece di farsi amici per il cielo. Così anche gli eredi e gli esecutori testamentari che non adempiono fedelmente alla volontà dei testatori. Dicevano delle cose, non adempiono, sono disposte delle cose e un po' fanno delle carte false. Quelli che negano oppure differiscono o diminuiscono quello che sarebbe lo stipendio a chi ha dato la propria prestazione di lavoro, il salario dovuto agli operai o gli impiegati. E dice il Siracide: chi toglie il pane del sudore è come chi ammazza il suo prossimo, quindi lo paragona all'omicidio, perché il pane del povero è la sua vita e chi glielo toglie è un uomo sanguinario, ancora sempre il Siracide. Quindi non pagare la mercè degli operai, un po' anche uno di quei peccati che gridano vendetta al costato di Dio, non è per niente gradito al Signore, fa parte di questa detenzione illecita. Coloro che si appropriano delle cose trovate, la roba trovata è di colui che l'ha perduta e a lui deve ritornare, perciò chi trova denaro o altro, conoscendo il padrone, se non la dà lui è ladro, ed è parimenti ladro se non conoscendo il padrone non fa le debiti indagine per ritrovarlo. E proprio da queste forme possiamo un po' elencare con una detenzione non lecita, ingiusta. Ancora un danno ingiusto recato al prossimo nella roba è chi manca, chi va contro al diritto di proprietà del prossimo e contro questo diritto di proprietà reca un danno volontario. E questo si chiama danno ingiusto, cioè un danno causato dalla malizia oppure per colpevole imprudenza. Mi prestano la macchina, vado ad occhi chiusi, mi piace così andare a girare a occhi chiusi perché devo pensare che devo fare domani e vado ai 100 all'ora a occhi chiusi e ops, ho preso un palo della luce, è stato una colpevole imprudenza. Sono stato imprudente nella guida, ad andare forte, sono stato imprudente colpevolmente a voler tenere gli occhi chiusi e quindi il danno che ho recato a questa macchina è un danno colpevole alle cose degli altri. Ancora è un ingiusto danno coloro che deteriorano luoghi di abitazione o immobili altrui, producono guasti nelle cose altrui, quando calpestano i luoghi seminati o strappano le piante o così, mi viene in mente, sai, nei vasi intorno alle case, così, e mi vado a strappare un po' tutti i fiori, così, perché mi piacciono i fiori profumati, mi vado a strappare tutti i fiori dalle aiuole dei vicini di casa perché mi piacciono, quindi faccio dei danni. Oppure ancora quelli che volevano ascoltare le prediche di San Francesco e quell'agricoltore che era rimasto dispiaciuto perché avevano calpestato tutta la vigna. Però San Francesco gli fece portare tutti i cosi che la vigna avrebbe lo stesso fruttato, tutti quei racimoli che erano rimasti avrebbero lo stesso fruttato, quello che le avrebbe servito. Però si fa un po' tutte queste cose, che causa danni alle cose degli altri. Mi ricordo alcuni esempi di fratelli che avevano l'amministrazione dei campi di papere, di papere, dovevano fare in modo di non andare nelle seminagioni delle risaie degli altri, quindi per non danneggiare, quindi così, quindi un po' tutte queste accortezze per portare rispetto. Diciamo che prendi in affitto una casa, poi la trascura, danneggia le cose degli altri, quando poi si dice così, tutte forme anche queste qui che vanno contro questo settimo comandamento di portare di non danneggiare le cose degli altri volontariamente. Poi tutto quello che dopo rientra anche in quel termine di vandalismo, è un tempo i personaggi vandali che avevano fatto tante distruzioni nei primi secoli della Chiesa, e un po' diventato proprio il vandalismo di quelli che avevano più rispetto del bene pubblico, della proprietà privata, e danneggiano, fa conto quelli che fanno gli sfregi o gli dispetti o con le bombolette sui vetri, sulle porte delle case, un po' tutta una varia forma che va a danneggiare le cose degli altri, danneggiare le cose degli altri. Ancora questo lo vediamo messo in pratica da quelli che lasciano andare a male i beni affidati ai loro custodi. Mi è stato affidato questo bene, o deperibile o non deperibile, però non ne pratico la giusta manutenzione. Quelli che feriscono o uccidono gli animali che appartengono ad altri, faccio in questo dispetto, do le polpette avvelenate al cane di vicino perché abbaia, così non abbaierà più. Oppure anche rientro in questa fattispecie contro il settimo comandamento, chi con calunnie, con frodi, con astuzia priva qualcuno del suo posto di lavoro o di una sua rendita. Ancora coloro, e questo un po' rientra ancora in questa truffa di cui parlavamo prima, coloro che impediscono ad altri di fare un giusto guadagno o provocano contro le persone dei processi per cose da niente o basate sulla frode, sull'imbroglio. Ancora quelli che hanno il compito di mantenere l'ordine pubblico e non impediscono le violenze, le ingiustizie, anche questo rientra un po' su una negligenza nel loro dovere. Ancora tutti quelli che hanno il compito di giudizio, o gli avvocati, tutti quelli che hanno gli affari che per ignoranza colpevole, incuria, fanno perdere le cause. Oppure quei notai che mettono degli atti difettosi, quindi diciamo che per la loro imperizia, la loro trascuratezza, la loro negligenza, che se l'hanno fatto volontariamente c'è anche una malizia, quindi c'è anche una causa qui così, però non hanno approfondito quello che dovevano fare nel loro lavoro e quindi permettono che un altro perda ingiustamente quello che dovevano invece difendere. Ancora nel campo della professione, tutti quei medici che per loro colpa arrecano un danno alla sanità o alla vita degli ammalati, per incuria, perché loro non si sono aggiornati o perché si sono lasciati dare da cose non le ideologie, e portano danno alla sanità degli ammalati. E tutte queste cose qui un po' vanno contro al danno che si può arrecare al prossimo. Vorrei anche un po' introdurmi, se sei d'accordo, Mosè, a quello che è un po' il danno ingiusto che si dà al prossimo nelle cose, se mi dai un po' di tempo ancora, qualche minuto ancora. Allora, un modo in cui si viola, si va contro il diritto di proprietà e recare il danno ingiusto, il danno al prossimo nella roba, ma questo penso che devo un po' approfondirlo prossimamente, cioè quando quando per malizia oppure per colpevole imprudenza si dà un imputabile danno. Quindi un ingiusto danno chi sono? Coloro che deteriorano questa cooperazione al danno del prossimo, quale diventa? Non solo quando si è ladri col danneggiare direttamente il prossimo nella roba, ma anche col cooperare in qualche modo al suo danno. Questa è un po' a luogo in diverse maniere, e potremo dopo un po' distinguere, ma questo penso che lo rimanderemo alla prossima circostanza, quando vogliamo vedere una cooperazione positiva e una cooperazione negativa. Diciamo che chi comanda, chi consiglia, oppure chi consente, chi fa commercio delle cose rubate, o chi dà omertà, o chi non si oppone, o chi fa da Paolo, copre il delinquente, un po' sono tutti i vari modi un po' di cooperazione al danno degli altri, un po' rientra anche questo qui un po' sempre su questo catechismo del 1401.
Dicevo, padre, sì, visto l'orario, se posso, una piccola cosina di padre Pio, per come diciamo lui trattava, perché ci ha fatto veramente un elenco stamattina di tipologie che magari qualcuno, cioè, uno pensa rubare, rubo i soldi, rubo, ma veramente ci sono tantissime altre sfaccettature di imbrogli, di furti, di frode. E diciamo, è un bel fatto diciamo che può dare l'idea nel modo in cui padre Pio trattava i casi del settimo comandamento. Succede che una volta con un negoziante, diciamo campano, che si confessa, appunto il padre gli chiede quanto fosse l'interesse che ricavava nella vendita. Proprio questa specifica domanda, il penitente esce proprio dalla linea della domanda e dice: però faccio l'elemosina. E padre Pio di ribatto gli dice: con i soldi degli altri, ladro, vattene. E poi questo signore lasciò quel mestiere, per cui la risposta di padre Pio, cioè, direi che come sempre è veramente: con i soldi degli altri, ladro, vattene.
Avevo un po' toccato il nervo scoperto, la piaga, la piaga dolente, perché siete che era anche informato, era anche consapevole di che quello che stava facendo non era onesto.
Si vede che padre Pio è molto aggiornato sulla variabilità dei tassi, anche altrimenti
è vero. Ma ricordati comunque che ogni volta che padre Pio confessava diceva: so già chi verrà a confessarsi, quale peccato dovrà confessarmi e che cosa dovrò rispondergli da parte di Dio. Quindi c'è qualcosa di particolare che certo illuminava le coscienze, e beate quelle anime che dopo accolgono questi rimproveri e sono pronti a cambiare vita. Come dicevi, questo qui, cioè, non posso più continuare a fare questo lavoro qua. Ho compreso, padre Pio mi ha illuminato, che questa qua non è una strada che mi porta in paradiso, ma da tutt'altra parte. Questo modo di fare qui è un latrocinio. E quindi ecco questa illuminazione. Padre Pio è stato causa di salvezza anche per quest'anima, che l'ha fatto ravvedere su una strada che l'aveva portato a un'amara sorpresa. A un'amara sorpresa. Di quello che sarebbe stata la sua vita ultraterrena al termine di questa vita. Chiediamo aiuto all'Immacolata, che possa sempre più guidarsi nel sempre più dare gusto a Gesù, fare tutto per amore di Gesù, essere pronti ad abbandonare tutto quello che dispiace di Gesù. Recitiamo un'Ave Maria per dopo ascoltare con la regia l'angelo. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Immacolata Mediatrice, tutte le grazie,
prega per noi.
Il Signore sta con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cari ascoltatori, da parte di Mosè Fra Giampio, una santa giornata a tutti. Ave Maria.